Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano.
Benvenuti all'ultima puntata di Handle with Care, cari ascoltatori di Radio Statale. Siamo qui, io sono Silvia,
Francesco,
Livia
e Giulia, che arriverà,
ci raggiungerà
più tardi. E iniziamo subito introducendo il nostro ospite, che è il maestro Carlo Boccadoro, che ci parlerà di un concerto che si terrà domani sera.
Esatto. Benvenuto Carlo.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Sì, Carlo Boccadoro infatti è il presidente nonché direttore musicale di Sentieri Selvaggi,
presidente
dell'associazione.
Sì. Sì,
però
sì.
Mi fa ridere. Nessuno mi dà mai del presidente, per fortuna.
Domani proprio Sentieri Selvaggi inaugura la sua ultima stagione, Tempi Moderni.
Ultima suona male, diciamo la sua diciassettesima.
La sua diciassettesima stagione, Tempi Moderni, con questo primo concerto che appunto si chiama Ricorda con rabbia.
Esatto.
Diciamo, passo direttamente la parola a Carlo per spiegarci un po' qual è il fil rouge che unisce questi pezzi.
Allora, forse non so se voi ve lo ricordate, Ricorda con rabbia è un famoso testo teatrale di John Osborne degli anni 60, che è stato, diciamo, il primo testo che parlava del rapporto fra giovane e la politica, di un certo disagio, no, che poi sfocerà nel 68, cioè. Ma non è un concerto da nostalgici, anzi purtroppo è un concerto tremendamente attuale, perché sono brani che recuperano una dimensione che anni fa era normale, ma poi è progressivamente sparita, prima col riflusso e poi con il fatto che la gente ormai si interessa molto poco di queste cose. Cioè sono brani che, oltre ad essere brani interessanti dal punto di vista musicale, sono brani che parlano di cose reali, di fatti reali, e in particolare parlano di ingiustizia. Ingiustizie che sono a volte di 50 anni fa, che però ci si ripropongono tutti i giorni davanti agli occhi. Quindi potremmo definirlo un concerto un po' militante, ma vabbè, noi siamo sempre stati un gruppo militante, perché noi nasciamo in realtà come trasmissione radiofonica, a proposito, già che siamo qua,
esatto,
a Radio Popolare. E da Radio Popolare siamo diventati un ensemble strumentale, quindi abbiamo comunque una dimensione militante, nel senso che non solo che vogliamo che la gente conosca la musica contemporanea, ma che la musica contemporanea non è una cosa per un pubblico passivo. A me non interessa niente di avere davanti della gente passiva che viene a sentire un bel concertino, poi dopo si va a fare la pericena e poi va a casa. Noi vogliamo anche della gente che magari sente delle cose che non gli piacciono, che poi discute. Noi spesso nel foyer, quando facciamo le rare volte che facciamo l'intervallo ai nostri concerti, ci sono delle grandi discussioni, anche alla fine, c'è, cioè, chi gli è piaciuta una cosa, chi non gli è piaciuta, chi era d'accordo su una cosa. Abbiamo lanciato delle idee, poi le idee girano.
Uh-huh.
Però per lanciare delle idee ci vuole anche un pubblico ricettivo alle idee, quindi noi un certo tipo di pubblico pecorone o che è abituato a avere la pappa pronta, che non vuole fare nessun tipo di fatica o di impegno, non ci vuole mettere del suo, francamente non ci interessa. Non interessa un pubblico sveglio che va a sentire la musica come esperienza e anche come idea di discussione e di riflessione. In questo caso la cosa è ancora più esplicita, perché i pezzi, oltre a avere una discussione e una riflessione sulle varie estetiche, che sono tutte molto diverse come sempre nei nostri concerti, propongono anche delle problematiche scottanti, ahimè. Sarebbe bello che non lo fossero più, sarebbe bello un bel concerto nostalgico in cui ci ricordiamo i bei tempi in cui la polizia non ammazzava la gente in strada e tutto andava bene. Purtroppo, siccome l'ammazza ancora oggi, questa storia, che è una storia del primo pezzo che facciamo, che è del 73, nel 2014 è come oggi, come leggere i giornali.
Esatto, possiamo anche un po' illustrare quella che sarà la scaletta di
questa sera.
Guarda,
il primo pezzo è di un compositore dell'ultima generazione, un compositore che lavora molto all'estero, vive a Parigi, è stra eseguito in tutto il mondo, anche abbastanza anche da noi, che si chiama Francesco Filidei, ed è un compositore che però adesso, negli ultimi pezzi, comincia a usare, come dire, gli strumenti in maniera normale. Lui in genere si inventa delle tecniche particolari, oppure utilizza degli oggetti, come in questo pezzo dove non ci sono strumenti. È un pezzo per 6 percussionisti, ma non ci sono percussioni. Noi suoniamo su un grande tavolo che abbiamo dovuto comprare.
Infatti Giulia, tra l'altro, mi raccontava una volta la questione di comprare questo tavolo.
Sì, no, ci sono tutte le disposizioni di quanto deve essere grande questo tavolo, ci vuole un panno sopra, poi c'è tutta una serie di cose, di luci, ed è una specie di momento teatral musicale in cui, oltre a suonare con mani, piedi e quant'altro, facciamo suoni bizzarri con la voce, eccetera. Ed è un pezzo molto interessante, perché si chiama I funerali dell'anarchico Serantini. Franco Serantini era un ragazzo di 20 anni che è stato appunto brutalmente massacrato dalla polizia a Pisa durante una manifestazione nel 73. E da questa storia Corrado Staiano, che è un grande scrittore testimone del nostro tempo, ha scritto un libro molto celebre che si chiama Il Sovversivo. E fra l'altro noi abbiamo il piacere e l'onore di avere proprio Corrado Scodaiano che prima dell'esecuzione del pezzo di Filidei leggerà una pagina, appunto, che è un po' il riassunto di questo libro, che è la vita di questo povero ragazzo che era di genitori sconosciuti. Infatti Francesco ha scritto in realtà un'intera opera su di lui che si chiama appunto NN, perché lui era figlio di NN, un ragazzo sardo, molto chiuso, che è stato, diciamo, messo in riformatori, insomma ha fatto una vita di una grande tristezza, però in realtà era un ragazzo che aveva, come voi, insomma, dei sogni, delle utopie, sognava una società migliore. E niente, durante questa manifestazione, senza che lui facesse assolutamente niente, non era nemmeno uno dei facinorosi o di quelli che menavano, nulla, è stato ammazzato di botte e poi è morto in carcere. E tutto il libro ti dà questo senso di ingiustizia assoluta, anche perché nessuno è stato mai indagato, nessuno ha mai pagato per la sua morte, anche se poi oggi a Pisa c'è la biblioteca che si chiama come lui, però insomma è un po' poco, diciamoci la verità.
Piccolo segno.
Sarebbe meglio che la biblioteca ci fosse e in più fossero in galera quelli che l'hanno ammazzato, ma non è così. Comunque questo pezzo di Francesco non è un pezzo, diciamo, appunto, che fa il comizio, noi non facciamo un comizio, semplicemente è un pezzo dove si allude con questi suoni, si capisce che si sta facendo una specie, appunto, di rituale, di funerale rituale, con dei suoni che evocano poi tutto quello che è successo a questo ragazzo. Quindi è un pezzo molto forte dal punto di vista anche del significato e anche di cosa viene fuori. È molto bizzarro, non sono effetti speciali o messi lì per farlo originare a tutti i costi. Ognuno di questi suoni strani che facciamo, di questi gesti che facciamo, ha un significato ben preciso ed è anche piuttosto complesso da coordinare tutto assieme, insomma.
E per poi, questa sua forza, avete deciso di metterlo per primo?
Beh sì, perché è proprio un inizio forte, secondo me, per un concerto. È un pezzo che parla da solo. E quindi qui, diciamo, si parla di una cosa che purtroppo ancora oggi vediamo, la brutalità di certe cosiddette forze dell'ordine. E il secondo pezzo è La fabbrica illuminata, che è un grande classico della musica contemporanea, un pezzo del 1963-64.
E anche questo classico che però parla ancora oggi, giusto?
Sì, perché appunto Luigi Nono andò a registrare le voci degli operai e operaie e i rumori di questa fabbrica, che oggi non c'è più, che si chiamava Little Cedar. E oltre appunto all'alienazione del lavoro e alle situazioni lavorative di allora, che erano ancora peggiori di quelle di oggi, che tutto dire, si parla anche di esalazioni nocive, di fumi, di vernici e di tante altre cose che oggi con la storia dell'Eternit non sappiamo quello.
Lì rimandano
l'Ilva, ecco, voglio dire, cos'è cambiato? Purtroppo niente. Quindi è un brano breve in realtà, dove c'è anche un soprano e c'è questo nastro, questo suono, una volta era su un nastro magnetico, oggi si fa su un CD, dove quindi la voce, diciamo, umana si mischia con le voci dell'epoca registrate e con i suoni di questa fabbrica, mischiati ai suoni elettronici che non aveva realizzato proprio qui a Milano lo studio di fonologia della
RAI. Ma tutto questo materiale registrato è già pre-registrato?
È già, cioè, pronto, okay. Sì, noi, cioè, tu affitti...
Non c'è una regia del suono come magari avveniva...
No, cioè, nel senso che noi abbiamo già preparato tutti i livelli prima, mandiamo il CD, poi ovviamente io starò attento lì che il soprano non venga... Ma in realtà il soprano all'inizio sta abbastanza zitto, poi a un certo punto tutto questo caos finisce e lei termina da sola con una melodia molto bella, con un'aria che rappresenta, appunto, finisce con una specie di luce, insomma, un'idea di umanità dopo tutti questi suoni di presse, di frese, di lastre terribili che si sentono. Anche questo in realtà è un pezzo abbastanza breve, non dura neanche un quarto d'ora, però ecco, sono pezzi che lasciano il segno anche. E poi non è un pezzo, è vero che lui era un compositore di avanguardia estrema, ma questo non è nemmeno un pezzo difficile da sentire, perché la tematica è molto chiara, molto riconoscibile e la parte del soprano non è particolarmente ardua da ascoltare, insomma è un pezzo che può essere apprezzato anche da chi magari ha difficoltà a confrontarsi con un linguaggio più difficile come quello di Nono.
Noi, prima di passare al prossimo compositore in scaletta, a Ricorda con rabbia, ci ascoltiamo il pezzo di Cornelio Scardio, Revolution is the main trend, e poi torniamo alla conversazione con Carlo Boccadoro.
Thank you.
Abbiamo ascoltato quindi Revolution is the Main Trend per piano solo di Cornelius Cardew, è un pezzo che risale al 1974, è una scrittura piuttosto semplice e godibile che oggi noi effettivamente non capiamo questa semplicità, al suo tempo invece aveva un valore piuttosto forte. Ecco,
Ma, no, forse in realtà il pubblico la capisce più oggi di quanto successe.
Sì, non capisce allora, la portata
allora,
di questa semplicità.
Allora era
esatto.
Totalmente incomprensibile, anche perché Cornelius Cardew era stato, oltre che un ottimo compositore, era un grande agitatore. Lui aveva inventato le situazioni folli, aveva inventato questa scratch orchestra dove gli strumentisti ognuno suonava uno strumento che non sapeva suonare, quindi non so, il trombonista suonava il violoncello, il violoncellista suonava il flauto e veniva fuori dei disastri. C'era Michael Nyman, altri, Gavin Bryars che suonavano con questo gruppo dove tu non dovevi sapere suonare il tuo strumento. L'idea era che chiunque potesse suonare strumento, e quindi facendo queste surreali, se voi trovate andate a ascoltare su YouTube, c'era la loro incisione dell'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, che è una cosa paradossale, cioè era una cosa molto dadaista, ma era molto divertente perché nessuno di loro sapeva, cioè ognuno suonava strumento sbagliato e quindi veniva fuori dei disastri dal punto di vista musicale, però era divertente l'idea di provare a fare qualcosa tutti assieme. Lui a un certo punto della sua vita si converte al comunismo, ma al comunismo quello spinto, perché diventa maoista addirittura. Allora rinnega tutto quello che ha fatto prima, lui era stato per tanti anni l'assistente di Stockhausen, e scrive un libro che era uscito anche in Italia, che oggi si trova solo sulle bancarelle forse, ma piuttosto raro.
E su internet.
Su internet, Stockhausen, servo dell'imperialismo, in cui gliene dice di tutti i colori. E in realtà lui poi era quasi accecato da questa cosa, cioè perché poi in realtà lui diceva così, ma poi viveva a Londra, cioè non è che andava a mangiare il riso in Cina, però erano certo. Di quelli che all'epoca diceva che bisognava andare in Cina, che il modello cinese era quale. Il problema è, come sempre quando c'è un'ideologia talmente forte che perdi il senso della realtà. Lui comunque era un grande compositore, e fra le cose che gli imponeva quella specie di realismo socialista al massimo era quella del dover scrivere una musica per il popolo, quindi che la musica d'avanguardia era elitaria, era per i ricchi, era per i borghesi, era per chi si poteva permettere di andare alla Scala, che anche Luigi Nono, questi così qui, erano degli ipocriti perché erano ricchi, poi scrivono la musica degli operai, eccetera. Ed è una cosa che è una polemica che gira ancora oggi in realtà. Però anche Berlinguer era miliardario di famiglia, non vuol dire che non era una brava persona, comunque le sue idee non fossero quelle giuste, cioè non era mica colpa sua se poi aveva in Sardegna ettari di terreno, cioè, non si può fare questo tipo di ragionamento, ma se lo si fa in una temperie come quella in cui tutto era arroventato, bastava un nulla per far scoppiare i cerini polemici di ogni tipo. Allora lui decide di cancellare tutto quello che ha fatto. Lui aveva fatto dei pezzi molto importanti come The Great Learning, il Treatise, eccetera. E si mette a scrivere questa musica semplicissima che anticipa, in questo sta la modernità, per questo l'ho messo in programma, anticipa quella che per molti oggi è musica contemporanea, con la musica di Ludovico Einaudi, la musica dell'ambient music di Brian Eno, Harold Budd o George Winston, quei pianisti, anche la New Age, tutta questa musica iper semplice, nel suo caso spesso usando temi popolari irlandesi, come... E poi lui in quegli anni viene a Milano e per l'etichetta di Gianni Sassi, la mitica Cramps, che era l'etichetta degli Aria, dei Finardi, quella proprio del movimento qui, della statale, incide questo disco dove suona lui questi pezzi, un disco che per anni è stato introvabile, adesso qualche copia qua e là ancora si trova. E sono pezzi molto belli, lui era un ottimo pianista. Non sono per niente facili, anche se suonano semplici all'orecchio, da suonare non sono affatto semplici. E in alcuni di questi addirittura ci sono le parole, ce n'è una che si può aggiungere volendo, si può cantare un testo che augura lunga vita al presidente Mao, per dire. A me questa parte, diciamo, è la parte che interessa a meno, quella ideologica. Quella che era interessante era quella musicale, perché fa capire che in quegli anni c'era un linguaggio estremamente complesso come quello di Nono, ma c'era anche chi tentava altre strade, a parte che in America era già partito il minimalismo e tutto, ma da noi non c'erano. Noi, Steve Reich arriva nel 75 a Venezia, arriva tutto sempre un po' dopo. Nel 73 lui aveva già scritto Drumming, cioè Glass aveva già fatto Music in Third Parts, in realtà la storia era già andata avanti, però noi eravamo in piena avanguardia ancora di Darmstadt, eccetera. E quindi questa cosa di Cardew fu reputata una pazzia totale quando lui appunto a Venezia presentò, facendo un comizio maoista, queste musiche con in platea tutti i rappresentanti dell'avanguardia, da Nono a Berio, cioè lo guardarono come se gli fosse dato completamente di volta il cervello, perché si metteva a scrivere questa musica super orecchiabile, super semplice, super immediata, e che in realtà ci voleva molto coraggio a scrivere. Oggi, appunto, dicevo fuori onda che oggi magari la userebbero in uno spot pubblicitario o avrebbe un grande successo presso un certo pubblico, appunto, ambient. Ma allora era una bestemmia una cosa del genere. Quindi è anche un omaggio un po' al coraggio di Cardio, che è un compositore che purtroppo è vissuto molto poco, perché è stato investito da un'automobile proprio.
E tra l'altro si ascolta davvero poco, effettivamente.
Ma si ascolta poco perché la sua musica spesso è teorica, cioè sono delle grandi istruzioni per creare degli eventi che poi tu devi fare.
Sì, sono degli eventi.
No, devo dire che all'estero ne fanno parecchio, lo fanno parecchio, però è molto complesso organizzare.
No, in Italia no.
In Italia è molto difficile sentire la sua musica, perché un po' non c'è questa cultura. Anche un po' dadaista, pop, cioè c'era negli anni 70, infatti queste cose della scratch orchestra allora si sentivano, c'era anche Brian Eno a un certo punto in questo gruppo, ma noi non abbiamo tanto quel gusto così di fare quelle cose lì, quindi per creare una cosa come Tretis ci vuole molto tempo, bisogna organizzare. In Olanda ad esempio lo fanno molto, dove c'è questo gusto più di provocazione, no? Uh-huh. E da noi è molto conosciuto, ma appunto la sua musica si sente poco. Questo è uno dei motivi per cui l'ho messo in programma, perché è un autore di cui si parla, poi quando si studia la storia della musica contemporanea se ne parla, perché poi tutti, appunto gli autori più diversi, da Glass a Nono a Neiman, tutti parlano di lui. Ma uno gli viene a dire, sì, ma che musica faceva questo qui? Allora dico,
quindi lo scoprirete martedì.
Sì, ma se venite al concerto almeno sentirete una parte di questa sua produzione, che è molto bizzarra, che poi dà modo al nostro pianista Andrea Bodengo di far vedere quanto è bravo, perché sono pezzi veramente rognosi da suonare.
Cambiando leggermente argomento, ma in realtà rimanendo poi su tutto ciò che è il programma del concerto, e partendo dal tuo libro Musica Celestis, che il Saggiatore quest'anno riedita.
Grazie a Dio l'ha editato 2 settimane fa.
Bene. Questo libro raccoglieva, e quindi raccoglie ancora, quelle 11 conversazioni piuttosto informali, divertenti, con compositori di musica contemporanea. La domanda, delle domande che ricorre più spesso, è se la musica possa avere o meno, secondo i compositori intervistati, il potere di cambiare la società. Ovviamente la domanda d'obbligo per noi ora è: cosa ne pensa Carlo Boccadoro?
Ma ti dico, poi in quel libro ci sono risposte molto diverse, perché ci sono compositori molto politicizzati come Louis Andriessen che ti dicono di sì, e quelli come Michael Nyman che ti dicono di no, perché loro dicono: io sì, ho scritto il pezzo in memoria dei morti dell'Eisel, ma le famiglie dell'Eisel non ha cambiato, cioè lui la vede in modo un po' più cinico. Io invece sono uno di quelli che convinto che la musica possa cambiare le persone, e se tu cambi le persone automaticamente cambi anche la società. Non puoi ovviamente rovesciare un governo, non puoi, però ad esempio puoi far indignare le persone. Metti anche un ragazzo, so che di 20 anni, viene al concerto domani, lui non sappia niente, perché la tendenza è quella dell'amnesia, non sa nulla di quello che è successo a Serantini, viene al nostro, poi va a leggersi il libro, sente questa ingiustizia e poi prova a far qualcosa per ristabilire un po' di giustizia nel suo ambito. Secondo me, quando tu cambi anche una sola persona o fai venire in mente un pensiero diverso a una sola persona, hai già cambiato la società in realtà. No, è chiaro che non si fanno i passi epocali, anche perché voglio dire, le lotte per i diritti, però ad esempio certe lotte, i diritti civili in Stati Uniti, è impensabile che se non ci fossero stati gli artisti, no? Non sarebbero mai verificate. Il compito degli artisti è quello di far pensare la gente, non è quello di intrattenere la gente, per quello c'è la musica di intrattenimento, c'è lo spettacolo, è un'altra faccenda, ma se uno è un artista deve far pensare, deve far riflettere la gente, deve magari proporgli una posizione che non è la sua, e lui magari dice sì, non è la mia, però hai visto mai che, ecco, insinuare il dubbio è il nostro miglior amico, e quindi io credo che sì, è possibile cambiare la società, perché comunque si fa, nel momento in cui si fa pensare alla gente, che oggi invece tutto intorno a noi è calcolato in modo da non farci pensare, no? Il rincoglionimento televisivo, il cinema che ormai è diventato quasi sempre bombe, esplosioni, elicotteri e intrattenimento fast, oppure cazzate tipo le sfumature di grigio, cioè, tutto per una specie di rimbambimento collettivo. Si sta in questo stato di perenne rintronamento e non si pensa. E io invece sono convinto che invece pensare sia un'attività non solo utile, ma anche divertente, quindi perché interromperle.
Certamente.
Andiamo avanti con un altro ascolto.
Sì,
sì, ci ascoltiamo di, spero di pronunciarlo giusto, Edgar Alandia, Grito.
Y nosotros los muertos, los escalonados en el tiempo, sembrados en cementerios utilitarios y arrogantes, o caídos en hueseros de pobres bolivianos, ¿qué pasa con nosotros? Yo, Pedro Páramo, Pedro Semilla, Pedro Nadie, es que no tuve derecho a cuatro números y a la resurrección.
Abbiamo ascoltato di Edgar Alandia, Grito, e fuori onda il maestro Carlo Boccadoro, che è qui ospite con noi stasera, and Louis Kerr, ci raccontava appunto di questo pezzo, come è nato.
Il testo di Pablo Neruda, che è un frammenti postumi di Neruda, mi raccontava, io ho chiamato Edgar, che fra l'altro sarà anche al concerto, per sapere appunto da dove nasce questo pezzo. Lui mi dice appunto che a un certo punto, mentre lui abita a Roma da molti anni, e quando era già a Roma c'è stato un colpo di Stato in Bolivia da uno dei vari dittatori messi lì da qualcuno, e come assistente, insomma, come per portare a compimento questo colpo di Stato, il suo vice era niente meno che Klaus Barbie, il nazista SS. Quindi possiamo ben immaginare chi si opponeva a questo colpo di Stato, che fine abbia fatto. E il pezzo si chiama Grito perché è un pezzo che nasce piano piano, appunto come un sussurro, e poi man mano diventa una melodia fino ad arrivare a essere appunto un grido di disperato. Però lui dice: io non potevo fare niente stando a Roma, non potevo fare nulla di concreto. Allora però simbolicamente ho espresso questo mio disagio per questa situazione attraverso questo pezzo. E siccome colpi di Stato, voglio dire, anche questo è un pezzo di parecchi anni fa, però voglio dire, basta aprire il giornale e vedere cosa sta succedendo, e mi sembra che questo è un pezzo dolorosamente attuale.
E tra l'altro noi ci chiedevamo invece, a proposito più o meno di tutta la Sì, la stagione ci allarghiamo, esatto. Ci chiedevamo un po' come viene organizzato il lavoro di Sentieri Selvaggi dal punto di vista appunto delle prove, o come procede il lavoro con i compositori.
Organizzato è una parola,
esatto, perché voi avete una quantità, una mole di lavoro da qua a quest'estate, sì, considerevole.
Quest'anno poi in particolare, perché abbiamo anche questo progettone con l'Expo che ci porterà veramente via il sangue. Ma no, in genere io comincio con molto anticipo a stabilire qual è la linea del festival, cosa voglio fare. Poi stabiliamo che pezzi, soprattutto i pezzi, sai, devono corrispondere. Noi abbiamo un organico abbastanza piccolo, ci sono un sacco di pezzi meravigliosi che vorremmo fare, ma che hanno dei costi proibitivi, perché se tu fai le cose legalmente in Italia e vuoi pagare un musicista, gli devi pagare i contributi, l'Empals, certo, eccetera. Questo vuol dire che se tu gli dai 100 euro, a te costa 250 euro. Uh-huh. E quindi se noi facciamo dei pezzi in cui abbiamo 20 strumentisti, ci creiamo un buco nel bilancio. E dopo, ogni tanto, in passato abbiamo fatto di queste follie, abbiamo fatto The Stad di Louis Andriessen, però poi ci abbiamo messo 2 anni a pagarlo quel concerto, perché siamo andati in rosso. Cioè, sono quelle cose che fai da ragazzo, le utopie, perché le vuoi fare, però dopo
poi ci si misura dopo,
no, ci misura la realtà. Quindi no, noi cerchiamo di fare cose che si abbiano di tutto e devono stare bene nel nostro organico, con qualche eccezione, che qualcuno in più lo chiamiamo sempre. Poi devono appunto avere una coerenza. E poi per le prove, grazie a Dio, siccome io sono un disastro a organizzare queste cose, la cosa è gestita autonomamente dai musicisti. Cioè loro dicono a me quando ci sono le prove: guarda, proviamo quei giorni lì, se tu ci sei, dico benissimo. Cioè dividendosi i compiti il lavoro funziona molto meglio. Abbiamo un ufficio che ci organizza tutte le scartoffie, e poi non solo, la promozione, cura tutto il resto, e poi i musicisti stessi si fanno carico di perché poi noi abbiamo vite molto complicate, perché noi non facciamo solo Sentieri Selvaggi, naturalmente, perché sarebbe bello, ma
non si mangerebbe,
no, ma non so, ad esempio all'estero quelli dell'ensemble Moderna hanno una cosa della fondazione Siemens che gli permette di fare solo quello, cioè loro fanno l'ensemble tutto l'anno e poi insegnano e basta. Invece noi, ognuno di noi poi ha mille interessi, fa mille cose, io faccio i libri, la radio, un sacco di cose. Il nostro pianista è anche un pianista jazz, il violinista suona, cioè, il suo gruppo di tango, il vibrafonista, anche lui un grande jazzista a livello europeo. Quindi siamo sempre in giro frazionati fra mille cose, conservatori, loro insegnano, cioè. Quindi lì io, siccome non ne so niente, so che loro fanno dei lavori enormi di calendarizzazione e poi alla fine in qualche modo riusciamo sempre a trovare la quadratura del ciclo. Ogni anno diventa sempre più complicato, devo dire.
Anche perché poi voi intrattenete molti rapporti con compositori.
Ma con compositori è facile in realtà, perché la maggior parte dei compositori sono miei amici, quindi okay. Io alzo il telefono, gli parlo e gli dico se gli va di scrivere per noi. Ecco, però ad esempio, per dire, adesso siamo a che punto siamo, di febbraio, quasi a 23. Fine febbraio,
sì.
E io non ho ancora i pezzi che dobbiamo fare a maggio, quindi sto vuol dire che adesso alzo il telefono e comincio a chiamare i compositori per dire come siamo messi con i pezzi. Ogni tanto dicono, ma cioè, tipo un mese fa mi avevano detto tutti e tre non avevano ancora cominciato. Ma poi insomma, uno mi ha regalato un messaggio, ho scritto un minuto, gli ho detto già qualcosa. Cioè, è così, io gli devo stare dietro, ma perché è quello che succede anche a me quando scrivo. Io adesso dovrei scrivere un pezzo per Orchestra Verdi, che è fermo lì da non so quante settimane, perché appunto sto studiando i pezzi per il festival, mi sto organizzando, ho le prove di qui e di là e il pezzo è fermo. Io conosco, so, non è che mi arrabbio, so come funziona la vita del compositore, uno deve fare altro, però certo che ogni tanto uno dei miei compiti è anche quello di
pungolare,
certo, pungolare il compositore, perché non ce lo dia proprio l'ultimo giorno. No, in genere non ci sono problemi, perché grazie a Dio abbiamo una buona reputazione fra i compositori, dopo tanti anni di lavoro ce la siamo, direi, anche un po' meritata, e quindi sono tutti ben contenti di scrivere per noi, anche perché noi non possiamo offrire loro delle somme di denaro tali da, cioè noi non possiamo commissionare a Steve Reich o a Philip Glass, lì ci vogliono 4 industrie per farlo ormai. Altri amici invece che sono anche magari normalmente prenderebbero cifre importanti, per noi a volte ce li regalano addirittura i brani.
Oh, che allora, bello!
Sì, beh, Michael Nyman ce ne ha regalato più di uno, ad esempio, per commissionare Michael Nyman noi avremmo dovuto aprire un mutuo, uno che si fa pagare centinaia di migliaia di sterline a pezzo. Però siccome gli è piaciuto molto come hanno suonato, allora lui ogni tanto, David Lang ce ne ha regalato, cioè, pezzi, cioè abbiamo, sai, è il vantaggio di avere un ensemble in cui il direttore è anche un compositore, quindi io li chiamo, loro mi conoscono il mio lavoro, abbiamo tanti amici. Poi devo dire che noi riceviamo tonnellate di roba, il 90%,
cioè proprio di gente che si autopropone.
Cioè noi abbiamo la porta aperta e abbiamo eseguito anche compositori, cioè non è che eseguiamo solo grandi nomi o gente che ha alle spalle editori importanti o situazioni, cioè noi qualche anno fa abbiamo eseguito un ottimo compositore di Genova, si chiama Matteo Manzitti, che ha 26 anni, non l'aveva ancora pubblicato nessuno, mi ha mandato le cose via Facebook, io le ho sentite e mi ha mandato la partitura, le ho viste e ho detto bravo, l'ho messo in stagione. Cioè chiunque in realtà, poi questa politica della porta aperta ha i suoi svantaggi, perché ci arrivano tonnellate di rumenta spaventata, di una bruttezza.
Qui dovete fare anche un lavoro un po' di scrematura,
lo devo fare io, mi devo guardare delle robe veramente dall'altro mondo. Però ogni 10 brutti uno buono arriva, oppure arriva uno che ha mandato un pezzo che non è un granché, ma ha potenzialità, e quindi gli diciamo ma aspetta ancora, mandacene ancora e vediamo. E poi dopo un po' li mettiamo in stagione, cioè da noi veramente chiunque può, mentre in altri festival paludati importanti, cioè non ci arrivi così, ci arrivi se il direttore ti propone o se hai un grande editore alle spalle o se hai comunque esperienza. Invece noi mettiamo sia gente di super esperienza sia compositori, anzi negli anni questa cosa va sempre di più, e anche nella stagione parallela che abbiamo al Teatro Grande di Brescia nei prossimi 3 anni ci concentreremo molto su compositori giovani e giovanissimi dell'ultima generazione, gente che ha la vostra età, insomma, che fa delle cose molto diverse, molto interessanti, molto diverse anche da quello che faccio io. C'è una musica completamente nuova che nasce adesso, e abbiamo fatto questo grande progetto per Expo, dove abbiamo insieme al Divertimento Ensemble, che è un ensemble che fa una musica completamente diversa dalla nostra, e ci sono arrivate 651 partiture che ci siamo guardate, poi ne abbiamo scelte 50, eravamo 10 giurati in tutti i vari paesi del mondo, ognuno votava, insomma alla fine sono venute fuori 50. Ce le dividiamo a metà, però questo vuol dire che io ad esempio mi sono arrivati altri giorni, cioè a studiarmi 25 pezzi per ensemble, poi lì suoniamo a Expo e in mezzo facciamo anche altri progetti come quello dell'8 marzo con Timberne al Teatro Manzoni. Quindi è un periodo ipercongestionato per Sentieri Selvaggi, e per far questo abbiamo bisogno di un'organizzazione ferrea, e Giulia è arrivata da noi e infatti non è qua perché bisogna
c'è da lavorare,
c'è da lavorare,
diciamo.
Perché lì è una roba dove non si finisce mai, a noi ci arrivano, la nostra organizzatrice infaticabile Maria Dora, che è una specie di panzer che riesce a tenere tutto insieme, però è un panzer gentile, perché se riesce a mettere insieme d'accordo le persone. E ogni tanto arrivano le mail alle 11:30 di sera, dicendo ricordati questo, bisogna fare questo. Non si finisce mai.
Allora con Giulia avete acquisito un buon membro da questo
Giulia,
punto di vista.
Giulia è appena arrivata, ma secondo me è fantastico, bisogna vedere se lei che voglia di stare, quanto riuscirà a resistere in compagnia di questa nave di pazzi.
Ma questi concerti, questi 50 pezzi per Expo saranno eseguiti
in
lungo
continuazione? Noi facciamo, faremo una settimana per uno, per 2 mesi, e noi tutti i giorni andremo a Expo a suonare, un giorno siamo i primi 3, poi suoniamo e finché alla fine, passati i 2 mesi fino a luglio, quando sarà, ogni pezzo sarà stato suonato 2 volte o 3 volte,
quindi residente al Padiglione Italia,
residente al Padiglione Italia tutti i giorni, Ropero avanti Andrè.
Speriamo
poi
bene.
Non finisce lì, perché di questa 25 pezzi io ne sceglierò 5 e Gordi sceglierà 5 che piacciono a lui, e li faremo a Mito, sia a Milano che a Torino. In più, o quelli o altri che sceglierò, li metteremo in un concerto del cartellone del Sentieri Selvaggi l'anno prossimo. Quindi sono pezzi che avranno lunga vita, perché poi gli autori stessi, gli autori vengono tutti, 50, dalle varie parti del mondo, cioè sono arrivate partiture dalla Tanzania, dalla Cina, dal Giappone, dall'Australia, dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Francia, da qualsiasi parte del mondo. E quindi loro staranno qui, lavoreranno con noi e diventa una specie di catena di montaggio, per mettere su 25 pezzi sarà un'impresa. Poi ognuno, sono quasi tutti molto complicati da organizzare, leggero logistico, richiedono strumenti strani, tecniche strane, quindi sa, lì non sono problemi miei, cioè io devo solo imparare i pezzi, poi se non ci sono 10 mollette elettriche, eccetera, queste sono tutte cose di cui si occupa l'ufficio e io grazie al cielo non devo occuparmi anche
di quello. Giustamente ognuno fa la sua parte. Andiamo avanti con un altro ascolto di cui io non pronuncerò il nome perché non so
la
pronuncia. No.
Frederick Zeschi.
Zeschi.
Okay.
Coming Together.
I think combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. I think a combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods in my life have passed so quickly. I think the combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods in my life have passed so quickly. I am in excellent physical and emotional health. I think the combination of age and the greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods in my life have passed so quickly. I am in excellent physical and emotional health. There are doubtless subtle surprises ahead, but I feel secure and ready. I think the combination of age and a greater coming together is responsible for the speed of the passing time. It's 6 months now, and I can tell you truthfully, few periods in my life have passed so quickly. I am in excellent physical and emotional health. There are doubtless subtle surprises ahead, but I feel secure and ready. As lovers will contrast their emotions in times of crisis, so am I dealing with my environment.
Siamo di nuovo in studio con Carlo Boccadoro e parliamo appunto di questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, che sarà in programma nel concerto di domani sera.
Anche questo pezzo è un pezzo attuale, anche se è un pezzo del 1971, anzi no, il pezzo del 72-73, ma parla di un qualcosa che è successo nel 1971, ovvero sia la rivolta in America nel carcere di Attica, nello stato di New York, dove furono ammazzati 5 poliziotti bianchi, ma una quantità, decine di prigionieri afroamericani, perché le condizioni di vita nel carcere di Attica erano, cioè definirle disumane è un eufemismo, cioè erano trattati peggio che gli animali dello zoo, e a un certo punto non ce l'hanno fatto più con le tensioni razziali di quegli anni. Poi quelli erano gli anni delle Black Panther, erano gli anni del certo risveglio di coscienza sociale afroamericana, erano gli anni di George Jackson, gli anni di Fratelli di Soledad, queste cose qui. E quindi c'era la tensione che si tagliava col coltello ed è esplosa in questo massacro che è stato fatto a Attica. E Frederick Zeschi è un compositore che vive anche lui a Roma tanti anni, adesso vive a Bruxelles, ma ha vissuto a Roma tanti anni, un grandissimo pianista fra l'altro. E come Cardio è un compositore fortemente politicizzato a sinistra, lui addirittura è contro i diritti d'autore, tutte le sue partiture sono gratis su internet, lui non vuole, si rifiuta assolutamente di essere pagato per scrivere musica, per le commissioni, non vuole commissioni, cioè scrive se gli stai simpatico, scrive se no. Ed è molto impegnato, quasi tutta la sua opera anche i pezzi che non parlano di cose comuniste parlano comunque di ingiustizia. Lui ha fatto un meraviglioso pezzo su De Profundis di Oscar Wilde, quando Wilde era in carcere per omosessualità, ha messo in musica con un pianista parlante il testo di Wilde, cioè è un grandissimo compositore. E questo ad esempio sono pezzi molto particolari, perché se voi guardate la partitura di Coming Together, la partitura non c'è. La partitura è una linea di basso, semplicemente, e poi c'è tutta una serie di istruzioni in base alle quali ti devi costruire la tua versione. E il brano è diviso in due movimenti. In uno è Coming Together, è un brano molto aggressivo, che è quasi del carattere quasi rock, con questo basso incessante, appunto, no, che abbiamo sentito, che infatti è stato inciso anche da un rapper famoso come Frankie High Energy in Italia. E il testo è di uno di questi, una lettera di uno di questi prigionieri che poi verrà ucciso,
Sam Melville,
dove paradossalmente cioè il testo è l'ironia, diciamo, stridente, e fra quello che dice lui, che dice: io sto benissimo, sono in forma, mi faccio esercizio tutti i giorni, sono coscientissimo di riuscire ad arrivare agli obiettivi, cioè è uno molto proiettato in avanti, proiettato nel futuro, in questa lotta politica che lui vede come un, cioè a vederlo sembra uno che sta bene, propositivo, e poi invece verrà stroncato orrendamente nel carcere. Mentre la seconda parte, che si chiama semplicemente Attica, è un pezzo di una frase che hanno detto a uno dei prigionieri che invece è stato liberato, è uscito dalla prigione, e quando gli hanno chiesto come fosse stare fuori, lui mentre andava via dal carcere disse: Attica è dietro di me, ma in realtà è sempre davanti a me. Ecco, e il testo è solo questo, cioè la voce dice solo Attica is in front of me, ed è il contrario. Mentre il primo è un brano con un sacco di note che spinge in avanti, dinamico, Attica è un brano che c'è solo un accordo fisso tutto il tempo, è una piccola melodia, quindi un brano estremamente statico, fermo, dove tutto si ferma, tutto si raggela, e fa un ottimo contrasto. Noi abbiamo la fortuna poi di avere Elio De Capitani che leggerà questo testo con noi stasera, che sarà domani sera. Quindi credo che sarà una cosa molto intensa, è un brano di grande forza.
E con questo pezzo, tra l'altro, si chiuderà il concerto.
Sì, che poi in realtà non è così lungo come può sembrare tutte queste chiacchiere che abbiamo fatto. È un'oretta di musica, non è di più. Non infleggiamo troppe musiche.
Mentre riusciamo a dare così uno sguardo veloce al resto della rassegna,
sì,
magari individuando i momenti
particolarmente. Sai, dei grandi classici, tipo il concerto dopo c'è Le Marteau Saint Maître di Boulez, che è un altro un brano di cui si parla sempre, ma che è talmente difficile da suonare che non lo suona quasi mai nessuno in Italia, e lo facciamo noi. Poi c'è momenti dedicati all'improvvisazione, che è una cosa che io ho iniziato a fare da che sono diventato io presidente. A me piace molto il jazz, mi piace molto l'improvvisazione anche radicale, quindi l'anno scorso abbiamo invitato Piero Bittolo Bon e Simone Massarò, quest'anno invitiamo Roberto Dani, che è un grandissimo improvvisatore. Non sono proprio solo dei jazzisti, anche se lavorano nell'ambito del jazz. Roberto è il batterista del trio di Stefano Battaglia, per dire, ha un sacco di collaborazioni, fa dei dischi bellissimi per le CM, no? però lui è un grande inventore di strumenti, quindi ha questa batteria preparata perché c'è un sacco di oggetti strani di uso comune che lui usa e fa diventare musica, quindi sarà una cosa molto interessante. Poi abbiamo anche noi due concerti legati a Expo che non sono quelli di Expo, cioè sono sui temi dell'Expo e fanno parte di Expo in Città, e sono uno sull'energia e uno sulla natura, la musica naturale, quindi in cui suoniamo non so, i pezzi Steve Reich con il legno. Poi abbiamo chiesto alle commissioni che parlino della natura, dell'energia, del cibo, cioè dei temi di Expo. Poi c'è un pezzo bellissimo di Berio dove gli strumentisti dialogano su un nastro, su un nastro c'è la voce di un pescatore siciliano che canta delle abbagnate, cioè delle specie di ninna nanne, di canti antichi che risalgono alcuni addirittura 2500 anni fa e sono stati trasmessi oralmente fino ad oggi in Sicilia, e c'è un dialogo bellissimo fra la viola, le percussioni e la voce di questo antico pescatore che Berio ha registrato. Insomma, ci sono un sacco di pezzi affascinanti e anche divertenti, molto diversi. Gli altri concerti sono meno militanti in senso politico, però sono ugualmente forti, secondo me, hanno tutti un segno forte. E poi non so, c'è un pezzo di Michael Gordon con un quartetto d'archi distorsore elettrico che alla fine un po' alla volta trasforma il quartetto d'archi, che è la formazione più classica. Certo. Possiamo immaginare una specie di gruppo heavy metal, insomma, credo che se ne sentiranno delle belle, insomma.
Noi ovviamente parleremo man mano nelle nostre puntate di future di Andy Lewis Kerr di tutti questi concerti nel dettaglio, facendo ascoltare pezzi come siamo soliti fare. Esatto. Però abbiamo appunto
fate
chiesto.
Un salto, la cosa migliore è fare un salto e venire a vederne uno, se vi piace.
Noi,
poi
sì, noi, verremo,
noi sicuramente verremo.
Tra l'altro l'università offre delle convenzioni particolari che consentono accessi
non
a prezzi
solo
ridotti.
Ma se siete i primi due che venite in bicicletta,
esattamente,
lì c'è la, ogni volta c'è la ressa, i primi due in bicicletta entrano gratis.
Esatto, sì, per l'iniziativa Sentieri in Bicicletta.
Esatto.
E biglietto ridotto a 11-16 euro la coppia. E
poi la grande novità è che quest'anno proprio per i ragazzi abbiamo fatto gli abbonamenti, era una cosa che ci si veniva chiesta spesso, e abbiamo fatto delle diverse tipologie di abbonamenti, ci si può abbonare a tutti, ci si può abbonare solo a 3 concerti, quindi spendendo veramente
sì, sono 6 concerti 50 euro, 3 concerti 28 euro.
Quindi voglio dire, come andare al cinema 2 volte,
esatto,
però
sì.
È più interessante.
Ragionando un po' di più forse.
Va bene,
ringraziamo Carlo Boccadoro.
Grazie a voi.
E proseguiamo con la nostra puntata,
esatto,
lanciando il successivo ascolto.
Ci vedremo sicuramente domani sera.
Certo, ovviamente.
Aspetto domani.
Va bene, ascolteremo un pezzo che è estremamente diverso da quelli che abbiamo ascoltato fino ad ora e poi andiamo avanti.
Bentornati a Handle with Care, vi ricordiamo.
Ciao Giulia,
ciao. Bentornati a voi e ben arrivata a me, che sono arrivata orora. Vi ricordiamo che il concerto inaugurale di Sentieri Selvaggi è domani alle 9 alla Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini. Il titolo è Ricorda con rabbia e Carlo Boccadoro vi ha appena spiegato in una bellissima intervista perché, il perché di questo titolo.
Per accendere il cervello.
Esattamente. Quello che invece abbiamo appena ascoltato è il terzo movimento delle Fontane di Roma di Ottorino Respighi nell'esecuzione della Philadelphia Orchestra diretta da Riccardo Muti nel 2009.
E ci siamo detti, mettiamo questo pezzo perché effettivamente è abbastanza attuale, visti gli ultimi avvenimenti a Roma,
dalla capitale. Cioè,
dalla capitale. Vabbè, li sapete già tutti, però anche Handle with Care è sul
dritto
pezzo.
Dritto per dritto, siamo sul pezzissimo. Bellissimo.
Sul pezzo della fontana.
Sul pezzo della fontana.
Quello mancante.
Quello, uno di quelli.
Quello frastagliato. Pezzo bellissimo che sarà in programma questa sera alla Scala, all'Orchestra
Filarmonica.
Mettetevi
le scarpe.
Esatto. Vedete che mi avete pigliata per il culo la settimana scorsa, guardate.
Ah, ci hai sentiti?
Oh, dai.
Quindi. Fate il nodino a coniglio, che tanto lo sappiamo che il nodo alle scarpe vero non lo sapete fare. Orchestra Filarmonica della Scala con al pianoforte Yuya. Chi lo sa, Yuya Wang, direttore Daniele Rustioni. In programma un brano in prima esecuzione assoluta commissionato dalla filarmonica di Carlo Galante, The Food of Love, il concerto in sol di Ravel, Fontane di Roma di Respighi e L'Oiseau de Feu,
L'uccello di fuoco.
L'uccello di fuoco di Stravinsky. Vogliamo ricordare quel bellissimo momento che abbiamo vissuto insieme io e te, Silvia?
Ah, certo, sì,
quando
sì,
Salonen ha fatto in Duomo... Salonen dice
una cosa, so
il finnico Francesco. Salonen annunciò in Duomo e adesso faccio uccello
di fuoco.
E ci fu un boato dalla piazza che si levò. È stato un momento di cultura popolare trescissimo.
Il
ma molto
boato dei dotti.
Comunque eravamo al concerto della Filarmonica della Scala l'anno scorso in Piazza del Duomo. Probabilmente penso lo rifaranno anche quest'anno.
Lo spero, è stato proprio bello.
Cos'era, maggio?
Era un periodo quasi estivo.
Esatto,
oserei dire
sì,
maggio-giugno.
Sì, maggio-giugno e molto bello. Pieno di cinesi perché c'era Lang Lang che suonava. Finito Lang Lang si suonava.
È vero.
E invece
c'era
poi da ascoltare Stravinsky. Ma vabbè, comunque. Ma torniamo al programma di stasera imminente.
Esatto, biglietti ovviamente da tanto a ancora di più, da 65 euro a 85 euro, che probabilmente saranno anche già tutti
corretta,
finiti.
Mettetevi le vostre tots.
Parliamo un po' di Respighi. Respighi, compositore della generazione dell'80, insieme ad Alfano, Casella, Malipiero e Pizzetti. Generazione conosciuta per aver cercato di fare musica strumentale prettamente italiana, rifacendosi a illustri precedenti quali Monteverdi, Frescobaldi, Palestrina, in un periodo fortemente dominato principalmente dal melodramma. Respighi, paradossalmente, è quello che riesce di più in questo intento, avendo, nonostante ciò, una formazione molto internazionale, ha una serie di esperienze internazionali in Russia e in Germania che allargano di molto i suoi orizzonti, ha lavorato nei primissimi anni del Novecento come violista in Russia, e qui ha avuto l'occasione di farsi dare qualche lezione di orchestrazione da Rimsky-Korsakov, che lo ha segnato profondamente nella sua pratica di compositore. Le Fontane di Roma fanno parte di una trilogia romana di poemi sinfonici in cui Respighi appunto sfrutta queste sue straordinarie doti di orchestratore e riporta le sensazioni provate nella visita della città. È una composizione composta da 4 movimenti. Ognuno dei movimenti è dedicato a una fontana di Roma diversa durante un differente momento del giorno. Il primo movimento è dedicato alla fontana di Valle Giulia, il secondo movimento alla fontana del Tritone al mattino, il terzo movimento alla fontana di Trevi al meriggio, che è quello che abbiamo appena ascoltato, e il quarto movimento alla fontana di Villa Medici al tramonto. E questa composizione alla sua prima esecuzione venne inizialmente buata dai critici.
Buata?
Buata dai critici.
Saranno stati critici olandesi magari.
può essere. E invece venne un po' riabilitata successivamente quando venne eseguita a Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini. Invece fu un grande successo.
Ci voleva un piglio più di Toscanini.
Più toscanino.
Esatto. Un po'. Ah! Che orrore!
Non possiamo anche più usarla quella, se vabbè, basta.
Noi appunto abbiamo ascoltato questo terzo movimento, che è la Fontana di Trevi al Meriggio. Citando lo stesso autore, appunto Respighi disse: l'autore ha inteso di esprimere sensazioni e visioni suggeritegli da quattro fontane di Roma, considerate nell'ora in cui il loro carattere è più in armonia col paesaggio circostante o in cui la loro bellezza appare meglio suggestiva a chi le contempli. Su questo movimento egli scrive: un tema solenne appare intanto sul meriggiare dell'orchestra e la Fontana di Trevi al Meriggio. Il tema solenne, passando dai legni agli ottoni, assume un aspetto trionfale. Echeggiano fanfare, passa sulla distesa radiosa delle acque il carro di Nettuno tirato da cavalli marini, è seguito da un corteo di sirene e tritoni, e il corteo si allontana mentre squilli velati echeggiano a distanza. Insomma, una visione mitologica di una fontana che ora è invasa da cinesi e monetine da 5 centesimi.
Che poi, tra l'altro, questa visione però fa un po' venire da farla pipì. Sai cosa ti dicono? Quando ti dicono che vabbè, non lo so, è un'immagine che mi è venuta adesso.
Senti, facciamo che ci ascoltiamo un altro pezzo e andiamo avanti.
Chissà la fabbrica illuminata cosa ti fa venire in mente.
No, dai.
Ecco, ci hai svelato appunto il pezzo di cui vogliamo parlare adesso, appunto di Luigi Nono. Ci ascoltiamo la fabbrica illuminata e dopo vi diciamo il perché.
Accelerare i tempi.
Abbiamo ascoltato di Luigi Nono La fabbrica illuminata, nell'esecuzione del soprano Carla Henius, il coro della RAI, diretto da Giulio Bertola nel 1964, registrazione del 1964. L'abbiamo ascoltata perché sarà eseguita nell'ambito della rassegna Musica e Realtà alla Palazzina Liberty alle 21 domani sera, quindi martedì. E in programma ci saranno musiche di Dvorak, Katzer e Nono. Ingresso libero e gratuito. State ridendo, dai!
No, non sto ridendo.
State ridendo
perché Giulia faceva l'imitazione dei Pingu. Va bene. Sì, è una registrazione del 1964, che tra l'altro è lo stesso anno in cui fu composto appunto La fabbrica illuminata. E in quell'anno Giuliano Scabbia, Marino Zuccheri, tecnico dello studio di fonologia della RAI di Milano, insieme a Luigi Nono, si recarono allo stabilimento genovese Little Cedar, come tra l'altro ci ha raccontato poco prima Carlo Boccadoro, per raccogliere questi materiali sulla condizione di vita e di lavoro degli operai, registrando dunque tutti questi suoni, voci, anche queste voci degli operai, sì, parole, ordini, insomma, tutti questi elementi che venivano fuori proprio dal popolo che lavorava in questa fabbrica. Su questi materiali Nono compose questo pezzo, che per nastro magnetico è voce sola, il cui testo comprende il lavoro appunto di Giuliano Scabbia su queste parole che egli raccolse, è un frammento di due poesie a T di Cesare Pavese. Quindi l'opera fu composta, come detto, nel 1964 per il concerto inaugurale del Premio Italia e dedicata agli stessi operai del Little Cedar, però in quell'occasione non viene eseguita perché la RAI censurò il pezzo a causa dei testi fortemente politicizzati ed erano ritenuti offensivi nei confronti del governo. La prima esecuzione effettiva avvenne a Venezia il 15 settembre sempre del 64 al 27esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, con interprete appunto la mezzosoprano Carla Henius e Nono alla regia del suono.
Quindi l'abbiamo proprio ascoltata nella sua versione della prima, ecco, diciamo così, che era stata della Biennale di Venezia. E sì, effettivamente Nono l'avevano censurato, lui credeva in quelle idee, insegnamenti di Gramsci, di una cultura che appunto porta avanti anche delle idee appunto politiche
radicali.
Una musica impegnata dal punto di vista politico e in grado di colpire le coscienze del pubblico, anzitutto fatto di cittadini, giustamente. E quindi... un po' come vi abbiamo anche parlato per il concerto di domani sera di Sentieri Selvaggi, insomma, anche ogni tanto si fanno anche dei concerti impegnati dal punto di vista della riflessione, se vogliamo dire così. Andiamo avanti con un altro ascolto, è arrivato il momento di parlare di un'altra prima della Scala, si inaugura un'altra produzione scaligera, ci ascoltiamo da Lucio Silla di Mozart, Delisio in sen m'attendi. Thank you.
Ed erano Cecilia Bartoli ed Edita Gruberova con il Concentus Musicus di Vienna diretto da Nicolas Harnoncourt nel duetto del Lucio Silla, appunto, Deliso e Semmattendi.
Il duetto che chiude il primo atto del Lucio Silla di Mozart, la cui prima sarà alla Scala questo giovedì 26 febbraio, sempre alle 20, giusto, dovrebbe iniziare, ah no, 20.05 adesso iniziano, vabbè, comunque più o meno quell'orario lì. Lucio Silla è la terza e ultima opera scritta da Mozart per il Regio Ducale Teatro di Milano, nel corso dei suoi viaggi in Italia, appunto, come tutti ben sapete, che è intraprese con il padre tra il 1769 e il 1773. Va in scena per la prima volta il 26 dicembre del 1772, appunto, qui a Milano. Mozart ha soltanto 16 anni, quindi una delle opere che mostrano il suo talento di enfant prodige, come tutti noi e tutti voi probabilmente lo conoscete, insomma, per quello per cui è più famoso. C'è da dire che la vicenda però di questo Lucio Silla non ve la racconto nemmeno, perché non è proprio emozionantissima, ecco, diciamo così.
Spottone per la Scala.
E lo so, poi spero che la regia e tutto quanto saranno capaci di renderla un po' più viva, però dal punto di vista dell'azione è piuttosto statica, e la forza della musica del giovane Mozart è proprio nel sapere evidenziare il clima cupo e ossessivo e claustrofobico che pervade tutta l'opera, ma che ovviamente non avete sentito in questo duetto che vi abbiamo appena fatto ascoltare, perché è il momento in cui i due innamorati, Giunia e Cecilio, si incontrano, il cui amore, ovviamente, come in tutte le opere serie che si rispettino, è ostacolato dalle circostanze. Ma ovviamente, vi ho già detto, non ci dilunghiamo molto sulla trama, che è abbastanza statica,
standard
e no, non succede niente. Però va a finire bene, ecco, vi dico così ve la dico così. E diciamo qualcosa su questa produzione, appunto, della...
Questa prima del Lucio Silla è un'opera dei debutti, perché allo stesso tempo il debutto al Piermarini del direttore Mark Minkowski, ed è anche il debutto milanese di due cantanti che a Milano non hanno mai cantato, che sono Lenneke Reuten nel ruolo di Giunia e Marianne Crebassa nel ruolo di Cecilio. Mark Minkowski, fondatore dei Musiciens du Louvre nel 1982, ospite regolare delle maggiori orchestre dai Berliner alla Los Angeles Philharmonic Orchestra. E se in Francia e in buona parte d'Europa autori come Rameau, Charpentier, Lully e Gluck sono rientrati nel repertorio dei grandi teatri, lo si deve anche a lui, che in realtà insomma, appunto, ha una predilezione per questi autori, ma anche per un repertorio assai più vasto. E la ricerca di una veste scenica in grado di non stravolgere la concezione originaria delle opere ha fatto incontrare Minkowski con Pinkowski, lo so, ragazzi, questa assonanza.
Li hanno scelti perché rimavano.
Che è un po' il pioniere della regia storicamente informata, partendo infatti dall'urgenza di comprendere, di comunicare l'estetica dell'epoca di composizione delle opere che mette in scena, e utilizzando quindi anche strumenti e danze d'epoca, Pinkowski produce degli spettacoli particolarmente aderenti alle intenzioni originarie degli autori, il cui profilo però è tutt'altro che statico e museale. E come è accaduto per le esecuzioni musicali storicamente informate, che hanno risvegliato in anni recenti i talenti e moduli espressivi dal tratto marcatamente contemporaneo, così le regie di Pinkowski risultano molto più aderenti sia alla sensibilità di oggi che agli automatismi della tradizione.
E quindi, insomma, se siete parte di quel pubblico che odia vedere le versioni moderne attualizzate delle opere, o insomma scenografie un po' dubbie, troppo insomma, che non si capisce sempre tutto, allora questa produzione fa per voi.
Una produzione rassicurante.
Esatto, così andate a dormire belli tranquilli, che forse l'opera ancora qualcosa di normale, tra virgolette, ce l'ha ancora, almeno nella concezione di oggi, come l'avete vista. Andiamo avanti con un altro ascolto, la puntata è ancora bella piena di cose,
cicciosa.
E però dobbiamo andare avanti. Che cosa ci ascoltiamo adesso?
Ci ascoltiamo Mudra di Ivan Fedele, in programma al concerto di Rondò di venerdì 27 alle ore 20:30 al Teatro Litta, qualcosa di completamente diverso da il Lucio Silla. Thank you.
Mudra di Ivan Fedele, eseguito dal Namaske Namaste Urka, Le Manic Modern Ensemble, diretto da William Blank, in una registrazione del 2013. Quando lo ascolteremo, Silvia?
Lo ascolteremo venerdì 27 febbraio nell'ambito della, appunto della rassegna Rondò, che vi aspetta alle 20.30 al Teatro Litta stavolta, quindi non all'Auditorium San Fedele come le ultime volte. Alle 20.30 c'è l'incontro con Daniele Ghisi e Valerio Sannicandro a cura di Anna Maria Morazzoni, che appunto vi introdurrà al concerto. Alle 21 ci saranno appunto Divertimento Ensemble diretti da Sandro Gorli, come al solito, in un programma piuttosto nutrito. Biglietti da 10 euro a 15 euro, 5 euro per gli under 30 e 1 euro per gli studenti del conservatorio e della civica, quindi sempre prezzi molto molto abbordabili. Questo programma, appunto, di cui volete dirci qualcosa?
Correggo solo una piccola informazione, cioè l'incontro, che sarà quello alle 20.30, sarà con tre dei compositori che saranno in programma, cioè Arthur Akshleyan, armeno, ragazzi, Ruggero Laganà e Ivan Fedeli, invece italiani, sarà a cura di Roberto Andreoni. Questo perché appunto il programma di questa serata è un programma con tutte prime, di cui una assoluta e le altre prime italiane. Il concerto alle 21 prevede Le Grand Miroir, che è una prima assoluta appunto per ensemble di Ruggero Laganà, poi Imaginary Games di Igor Maia, Alina Pozdorova con Dell'Arte 1, Eugene Biermann Addio 2014, tutti brani recentissimi dell'anno scorso o di 2 anni fa al massimo.
Carne fresca.
Carne freschissima. Appunto Arthur Akshleyan con Mir 2, sempre per ensemble. E per ultimo chiuderà il più noto, Ivan Fedele, con appunto Mudra, che abbiamo ascoltato, per 13 strumenti. Appunto Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli. Volete sapere qualcosina di questi compositori di cui ho cercato di dirvi i nomi?
Dai!
Vai, allora, partiamo con Ruggero Laganà, che è, oltre a Ivan Fedele, l'unico adulto del gruppo, diciamo così, perché è un milanese del 56 ed è, si era diplomato nel nostro conservatorio in pianoforte, clavicembalo e composizione. Si è poi perfezionato con Donatoni a Siena e ovviamente ha affiancato l'attività concertistica soprattutto di clavicembalo e tastiere antiche con quella di compositore, e adesso è docente di armonia, analisi e tastiere storiche sempre nel nostro conservatorio.
E tastiere storiche?
Tastiere storiche, quindi clavicembalo.
Bello sto il nome del corso, tastiere storiche, esatto. Mi piace.
Poi c'è il buon Igor Maia, che è brasiliano, del 1988, che però è già un giramondo, pur essendo così giovane.
1988 è giovanissimo.
Pensa, si è diplomato al Conservatorio dell'AIA nel 2010. Mm-hmm. E ora sta già facendo il PhD, il dottorato in musica, al King's College di Londra.
Urca.
Quindi anche lui già ampiamente eseguito in tutto il mondo.
Che secchione.
Poi abbiamo Alina Pozdorova, russa ovviamente, come intuirete dal nome, dell'89, quindi anche lei giovanissima, che addirittura iniziò a comporre, così dice la biografia, all'età di 8 anni. Ci danno veramente
le piste.
Ecco, la paga, esatto. Per dirla. E anche lei ovviamente laureata, sì, già al conservatorio a Mosca, e anche lei in un corso di studi successivo, superiore. Per ultimo, quasi coetaneo anche lui, dalla Lettonia, Eugene Biermann, 1987, che già forse un po' più noto degli altri, aveva studiato con John Adams, con Luis Bacalov, Azio Corgi, e si è graduato, si è laureato, scusatemi, pensate un po', alla Juilliard.
Ah, però.
Quindi, sì. Abbiamo dei bei pedigree, nonostante le giovani età.
Caspita.
Passiamo al prossimo ascolto, che ne dite?
Sì, dai.
Yes.
Prossimo ascolto del concerto di sabato 28 febbraio della Verdi Made in Italy, concerto su Ferruccio Busoni. E noi ci andiamo ad ascoltare Tanzwalzer. Se riesco ad armeggiare col mouse in modo decente. Thank you.
Abbiamo ascoltato di Busoni, Tanzwalzer, opera 53, il quarto movimento più vivo, più mosso. E infatti vi siete probabilmente mossi pure voi un po' a casa perché era abbastanza...
Le vostre poltroncine.
Esatto, abbastanza ballerino. Era un'esecuzione della Radio Symphony Orchestra di Berlino, diretta da Gerd Albrecht in una registrazione del 2007. E lo ascolteremo sabato, se non sbaglio, per la Verdi Made in Italy. Dovrebbe essere alle 18.30
yes.
Il concerto. Auditorium, sempre la Verdi. Largo Mahler, non potete sbagliarvi.
In programma ci sono anche Straussiana di Erich Korngold, di cui abbiamo parlato già settimana scorsa. Poi uno Schatzwalzer in versione da camera di Strauss e Webern. Wein, Weib und Gesang, opera 333 di Strauss e Berg. Kaiserwalzer, quindi si balla ancora, Strauss-Schönberg. E poi appunto in chiusura di Ferruccio Busoni, questo Tanzwalzer, di cui abbiamo ascoltato l'ultimo movimento.
Biglietti da 9 euro a 15 euro.
Si dice che questo brano, che alcuni dicono essere stato composto in una notte, altri in due giorni, sia stato suggerito a Busoni dall'essersi fermato, ritornando a casa a notte tarda, davanti alle vetrate di un caffè concerto, ad ascoltare un valzer di Strauss che un pianista e un violinista stavano suonando per intrattenere i clienti. E il titolo, Valzer danzato, ci avverte appunto che il modello formale del valzer viennese di Strauss è ben evidente. Su questo modello però Busoni innesta tutta l'eleganza e la raffinatezza dei suoi mezzi, senza rinunciare neanche appunto a finezze armoniche, contrappuntistiche o strumentali. È composto da un'introduzione in tempo binario, a cui segue una catena di valzer in tonalità sempre diverse, e il lavoro si conclude poi con una coda dal carattere di libera improvvisazione sinfonica su motivi precedentemente ascoltati.
Come la toccata che chiude la produzione pianistica di maggior impegno di Busoni, così questo valzer danzato, opera 53, composto anch'esso appunto tra il settembre e l'ottobre del 1920, conclude la serie delle composizioni per orchestra. Composto appunto tra settembre e ottobre 1920, eseguito in prima il 13 gennaio del 21 e pubblicato poi solo nel 22. A Busoni lavori simili, apparentemente leggeri e disimpegnati, in realtà servivano anche da allenamento e un po' da autocritica per l'orchestrazione poi del Dottor Faust, a cui stava allora attendendo. Ma anche il Tanzwalzer è più propriamente uno studio per il Faust, tanto che il suo contenuto fu in parte rielaborato nella musica da balletto del Quadro di Parma. In realtà quindi non è dunque da scartare l'ipotesi che il primo stimolo alla composizione di Busoni, del Dottor Faust, sia da rintracciare nel poema coreografico di Ravel, La Valse, di cui proprio Busoni aveva sentito parlare durante il suo breve soggiorno parigino della primavera del 20, e che forse gli suggerì l'idea di cimentarsi in un'opera di quel tipo, per aggiungere poi anche il valzer alle danze della grande pantomima del Dottor Faust.
Giovani belli e gagliardi,
noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata e per salutarvi vi mandiamo una...
Vi ricordiamo innanzitutto la nostra pagina Facebook, Handle with Care trattino Radio Statale. Seguiteci su Twitter a @ Handle with Care, scritto però col dittongo sciolto, non con la diesi, perché magari vi è più facile, ho deciso di farlo così, perché poi non dov'è la diesi sulla tastiera?
Alt 132.
Ok,
Alt 132 sul tasterino numerico.
E vi rimandiamo appunto dove c'è il nostro bigino, quindi di tutto quello che abbiamo parlato stasera ci sono le informazioni belle scritte lì sul nostro bigino, andatevele a vedere. C'è tanto altro ovviamente di cui purtroppo non siamo riusciti tanto a parlare perché abbiamo dato tanto spazio al nostro ospite, come giusto che fosse. Quindi poi noi ci rivediamo domani sera,
esatto.
Perché se volete conoscere i vostri speaker preferiti venite domani sera.
Vi aspettiamo tutti al Teatro Alfio Puccini domani sera alle 9, Sala Shakespeare, Ricorda con Rabbia, al concerto inaugurale di Sentieri Selvaggi. E un concerto di cui purtroppo non abbiamo parlato è quello di stasera delle serate musicali alla Sala Verdi del Conservatorio in memoria del genocidio armeno del 1915. Non è in programma, però noi ci ascoltiamo il bellissimo valzer dalla Masquerade di Khachaturian. Ciao a tutti.
Più famoso armeno.
Ciao.
Ciao. Thank you.
il bigino settimanale della musica classica a Milano.